Allora, che cosa sono i MOOCs? Se non mi sbaglio, voi mi avete detto che li avete anche fatti già.
Sono dei corsi online, no?
Sì, per esempio, vediamo subito un esempio, ne ho trovato e l'ho messo.
Forse io non ho fatto uno qua, diciamo, obbligato all'università.
Obbligato?
Sì, perché prima di fare lo stage, il tirocinio, compreso nei 3 crediti,
sì,
c'era da seguire questo corso online tramite l'email. Sicurezza del lavoro, eccetera, eccetera, quindi seguire dei video che ti insegnassero delle nozioni così, che poi erano da sapere per completare dei questionari online. Una volta completato tutto, si era attestato e si poteva fare lo stage.
Sì, darsi benissimo, quindi forse un vero e proprio MOOCs. Faccio vedere quello che ho trovato giorni fa. Questo è su un'associazione che si chiama Future Lab e offre questo corso sull'apprendimento dell'inglese a scopi accademici. Come potete vedere, si tratta di un corso che è interamente online, dura 6 settimane, dice che per prepararsi bastano 4 ore alla settimana, lì è gratis, e, a parte che se poi volete certificazione eccetera, ma chissà da dove tirare fuori, ma insomma è abbastanza aperto, dice quali sono gli argomenti e propone di iscriversi e di seguirlo. Chi è? Cioè, questo è un computer strano, però non si vede strano. Quindi, diciamo che i MOOC sono appunto dei corsi che hanno cominciato a comparire dal 2008-2009 così, e che diciamo offrono un modo diverso di prepararsi, di studiare, di laurearsi. Cioè il concetto è alla base di questi, uno dei concetti alla base di questi strumenti è che studiare costa sempre di più, così come cresce anche l'indebitamento degli studenti, almeno in certe nazioni, no? Magari in certe zone è difficile avere l'accesso proprio a delle risorse istituzionali. Pertanto questa forma di insegnamento, preparazione, in un certo senso è rivoluzionaria, perché dovrebbe consentire una democratizzazione che altri strumenti non hanno concesso. Cioè uno può pensare, no? Anche noi per esempio usiamo delle risorse online, no? Però l'insegnamento è basato sull'incontro in presenza, diciamo, che poi viene registrato, viene messo su, no? Però l'idea è che c'è una laurea organizzata in modo basato molto sul venire, sull'incontrarsi nei 2-3 anni di corso che sono necessari per ottenere una laurea, no? E quindi magari c'è del materiale online, no? Però è tutto sommato subordinato rispetto all'incontro, alla pratica, ai laboratori e così via. L'alternativa può essere avere una formazione invece che si basa su un materiale organizzato, prestrutturato e che anche cerca di proporre una qualche forma di interazione, discussione, no? Per cui chissà, non è detto, parliamone, no? Però è possibile che rispetto a certe situazioni di certe università l'interazione magari è quasi maggiore con questi strumenti, almeno questa qui è la sfida, è dove si vorrebbe arrivare, poi bisogna vedere se è così, no? Se questi strumenti rispettano le promesse che hanno fatto, riescono a soddisfare i loro clienti. Il punto di partenza è che queste sono state proposte come tecnologie rivoluzionarie, cioè ogni tot anni si parla di strategie e di tecnologie rivoluzionarie. Adesso forse l'ultima è quella che fa riferimento al coding, l'avete visto in giro, poi i maker, quelli che fanno i robottini, che fanno tutte le cose in 3D con la... no, vabbè, lasciamo stare. Pensiamo a questo, ecco. E, diciamo che ogni pochi anni si individua modi diversi, si individuano nuove tecnologie dicendo che sono rivoluzionarie, cioè che cambiano proprio il nostro modo di agire, di pensare, di imparare. E, per cui per esempio con l'avvento del web, di internet, no? Perché di avere internet non era possibile comunicare a distanza così come facciamo noi, informarci a distanza, trovare informazione, però insomma anche lo smartphone ci ha cambiato la vita, perché lo smartphone di adesso non è certamente il telefono di 20 anni fa, no? È una cosa completamente diversa, cioè ha perso quasi, no vabbè, si usa anche per telefonare, no? Però è come averci un calcolatore, un computer quasi, no? All'interno del nostro telefono, possiamo cercare informazioni, possiamo scaricare, possiamo inviare. I MOOCs sarebbero un'altra di queste tecnologie che modificano integralmente il nostro modo di agire. MOOC vuol dire Massive Open Online, nasce con l'idea di rivolgersi a tantissimi studenti, non soltanto alla classe di numerosità ridotta che abbiamo, con cui abbiamo familiarità, ma di lavorare con 100.000, 200.000 studenti, anche perché questi corsi in alcuni casi sono tenuti da docenti di fama internazionale, molto esperti, che quindi in molti vorrebbero seguire ad ascoltare, no? E quindi è molto probabile che ci sia un'affluenza così alta, soprattutto poi da certe zone del mondo, no? Perché magari è possibile anche che certi corsi, certi apprendimenti in certe zone rurali, lontane, più povere non ci siano, e quindi che sia obbligatorio quasi, no? Seguire quei corsi, come dice lei, no? Mi hanno obbligato a farne uno prima. Ma perché ne parliamo? Perché in fondo, cioè, intanto potrebbe essere benissimo che vi troverete voi a farne, cioè proprio a produrli, no? Questi MOOC. Chissà cosa sarà. Sarà uno strumento che durerà nel tempo, che si diffonderà sempre più, oltre a questi MOOC di grandi agenzie americane. Ce ne sono anche per esempio in italiano, anche in Italia, sono 2 o 3 anni che alcune università si sono consorziate per fare un MOOC italiano che si chiama EduOpen e contiene dei corsi di vario tipo. Probabilmente aumenterà questa diffusione, anche se c'è il problema della lingua, no? Perché un conto è fare un corso MOOC in inglese, può avere una diffusione diversa rispetto a un MOOC fatto in italiano, come potete capire molto banalmente. Però per esempio nel caso dell'insegnamento delle lingue, comunque non sono soltanto gli inglesi o gli americani a fare MOOC in inglese, no? Ma essendo una lingua sempre più diffusa, ce ne sono anche, insomma, anche non so, altre nazionalità, altre nazioni, esperti che vivono e parlano una lingua diversa, a volte producono questi MOOC in inglese, uno, due. È possibile che questo concetto di massive in un certo senso nel tempo si sia, nel tempo ridotto, ma insomma si sia già modificato a pensare a OOC e non a MOOC, no? Cioè a dei corsi sempre aperti, sempre online, ma non più massivi, bensì dedicati ha un numero di partecipanti molto più ridotto. All'inizio si è detto, soprattutto all'inizio, si è detto che lo scopo di questi strumenti era democratizzare l'istruzione, quindi si proponeva un nuovo approccio che avrebbe anche cambiato il modo in cui noi cerchiamo di dare l'istruzione a tutti, no? Voi sapete che si parla di lifelong learning, per esempio, imparare tutta la vita. Non possiamo pensare che la popolazione mondiale impara qualcosa soltanto fino ai 15 anni e poi dopo è fatta, no? Ci sarà sempre bisogno di una formazione ulteriore. Quindi avere degli strumenti, cioè riuscire a dare le competenze per imparare con questi strumenti che richiedono una maggiore concentrazione, richiedono di sapersi gestire il proprio tempo di lavoro, no? Quindi riuscire a insegnare a usare questi strumenti potrebbe essere vantaggioso anche da questo punto di vista, no? Pensando a chi in futuro avrà bisogno di una riqualificazione, di chi avrà bisogno di una prima formazione in materie diverse da quelle che si danno tempo, devo imparare il tedesco, devo imparare una nuova materia che posso apprendere soltanto utilizzando una nuova lingua, no? Questo può succedere in tutte le età e con tutti i tipi di soggetti. E quindi con persone anziane che possono avere desiderio di imparare una lingua come l'ultima, drammatica, insomma è una fase avanzata della loro vita. E quindi avere a disposizione questi strumenti può essere vantaggioso, ma che cosa fanno questi strumenti? Sono tutti uguali? Che cosa c'è alla base di questo nuovo approccio? Questa copertina è dal New York Times ed è del 2012. Quello lì fu definito, vedete, l'anno dei MOOC, perché ci fu un'esplosione di questi corsi online in quell'anno. Però poi anche negli anni successivi c'è stata una forte espansione di questo strumento. Prima del 2012 però era un po' diverso. Veniva intanto utilizzato soltanto da pochi partiti delle tecnologie, insomma da questa gente che si occupa di strumenti online, ma con una prospettiva diversa, cioè, come si dice, vediamo. Ecco, questo qui è uno dei primi corsi che sono stati ideati con questa prospettiva, vedete, nel 2011, ma anche prima, nel 2008, sempre gli stessi autori, Siemens, avevano prodotto alcuni MOOCs organizzati come? Organizzati e costruiti secondo una prospettiva che veniva chiamata connettivista, quindi dei ricercatori che coinvolgevano un grosso numero di utenti, di fruitori, e ognuno di questi portava qualcosa, dei contributi, aggiungeva dei post, delle riflessioni. Quindi un MOOC di questo tipo veniva costruito, si può dire, dai partecipanti. Veniva lanciato un argomento di riflessione e poi per settimane e settimane questo database di informazioni cresceva, come a volte succede ancora con certi social software, no? In cui si lancia una domanda e tutti partono e discutono e non si finisce mai, e ogni riflessione ha delle come dei rizomi, no? Come delle radici mette che possono essere seguiti da altre persone. Quindi un tipo di MOOC molto interessante, molto autocostruito, basato sugli interessi delle persone, però anche impegnativo, no? Impegnativo sia nella costruzione sia nel seguirlo. Come si faceva a seguire tutte queste riflessioni, tutte queste possibilità e queste ramificazioni? In realtà non è stato il modello vincente, perché invece di questo hanno preso campo altri tipi di MOOCs. Qui vedete che ci sono due di queste case che le organizzano, una è edX, questa è Future Learn. Invece che come questo che viene chiamato un Connectivism MOOC, CMOOC, in realtà ha preso campo quello che invece viene chiamato XMOOC, cioè un MOOC che risponde, che è organizzato secondo una struttura un pochino più tradizionalista, diciamo, come quella che ha luogo durante l'insegnamento all'università o in altri posti, cioè c'è la lezione, c'è qualcosa da leggere sulla lezione, sugli argomenti trattati a lezione, poi si fa qualche domanda, un po' di test e poi via, una nuova lezione e nuovi piccoli test, eccetera. Quindi diciamo che si è persa questa volontà di far costruire il MOOC alle persone stesse che riflettevano e lavoravano e individuavano nuove prospettive. Il programma è ben strutturato secondo un certo processo, secondo una certa struttura, ed è abbastanza simile alla situazione in cui ci troviamo quotidianamente, no? Cioè, se io vi chiedessi come è strutturato un corso universitario, voi cosa mi rispondereste? Cosa viene fatto? Come viene organizzato? C'è una lezione, due, tre, cinque.
C'è un tutorial.
Sì, in un certo senso anche il contenuto è già prefissato, no? Perché sì, ci può essere magari qualche curiosità, no? Che porta ad approfondire un aspetto, ma altrimenti il syllabus è quello, è dato all'inizio e lo si segue alternando, come dice lei, delle lezioni, a dei seminari svolti magari dagli studenti, poi si ritorna a altre lezioni e così via. È difficile che ci sia una propagazione fino a coprire ogni aspetto, ogni curiosità, ogni approfondimento. Bisognerà prima o poi tornare un po' nelle righe e finire il programma, diciamo, no? E quindi, ecco, questo per dire che questi strumenti sono partiti in un certo modo. Quindi, sono partiti dicendo ah ok, questo è il nostro sforzo, noi paesi ricchi che possiamo contribuire alla democratizzazione, a dare istruzione a tutti, e utilizzando anche un approccio diverso, un approccio che è più ricco di come si insegna di solito, è un approccio basato sul connettivismo, in cui tutti siamo connessi, tutti possiamo contribuire e tutti possiamo costruire. Quindi diamo spazio all'intervento, alla partecipazione. Poi però, forse è stato, cioè, era un modo un po' troppo complicato da gestire, quindi, come dire, l'approccio, cioè l'idea che si costruiscono questi strumenti che si danno a tutti, è passato, qualche piccolo cambiamento, però il modo in cui si fanno è diventato più tradizionale. Allora vi faccio vedere uno, per esempio. Questo qua. Vediamo se mi ci fa entrare. Allora, questo è Future Lab ed è un'associazione inglese che a me piace perché è semplice, si capisce abbastanza bene la struttura. E loro hanno tanti corsi, anche perché hanno tutti i materiali della BBC, no? Cioè hanno acquisito Open University, no? Hanno preso, cioè avevano un sacco di materiale precedente che è stato acquisito, e quindi questi corsi sono organizzati in modo, insomma, possono utilizzare un sacco di informazioni. Allora, come funziona un MOOC? Vediamo. Allora, vedete, all'entrata vi chiede quali argomenti vi interessano, posso scegliere tra categorie, oppure, vabbè, ora sono qui un po' esplorativa, vado avanti, vedo che cosa mi propone, questi sono gli argomenti, ce n'è anche uno sull'insegnamento, oppure posso vedere se ce ne sono altri. Questi sono quelli che stanno iniziando, sì, perché è possibile, alcuni di questi corsi partono un giorno X e quindi mi devo iscrivere in quel momento. Altri invece sono self-paced, sono io che decido quando, come iniziare, quanto seguire, che differenza c'è, che in quello in cui sto con gli altri è più probabile che inizio, insomma, un giorno specifico è più probabile che io possa avere un rapporto con altre persone, no? Quindi ci possa essere una discussione, un'interazione, mentre se decido io quando, dove, perché agire, questa interazione sarà più difficile. Allora vediamo un po' se c'è qualcosa che ci potrebbe essere, ci potrebbe riguardare. Ma non so, vediamo. Ecco, English as a medium of instruction for academics. Non so, questo è della University of Southampton, è iniziato il 6 novembre. Diamo un'occhiata. Vediamo cosa dice. Dunque, intanto diciamo che chiede un'iscrizione e io la faccio. Così mi riconosce e mi fa entrare nei vari posti. Vediamo, iscritta a questo corso, perché io mi iscrivo nei posti, no? E mi sta rimproverando. Il mio accesso a questo corso è finito. È cattivo, magari ne prendo un altro. Perché? Ma non mi ricordo.
Perché non mi ricordo?
No, mi dice, qui è finito, magari secondo me lo puoi riseguire, lo chiedo, poi me lo fanno rifare, insomma. Però un modo per avere un accesso illimitato è pagare un pochino, 39, sì. No, allora no, rinuncio. Cioè, probabilmente mi sono iscritta tipo un anno fa e il mio accesso si è ridotto. Vabbè, non lo farò, si vede, tanto se non l'ho finito vuol dire che non era carino, per cui me ne vado, ne cerco un altro. Questi però no. Ah, guarda, Blended Learning Essential, per esempio. Ah, questo, anche questo l'ho già iniziato però, visto? Ecco, il 2 di marzo del 17 l'ho già iniziato, quindi anche qui potrei avere delle difficoltà a entrare. Allora, comunque, adesso, visto che non è andata bene, andiamo in categorie. Oh, che cosa posso scegliere? In tutti i corsi, business, no? Creative Art, Health and Psychology, History, Lancio. Vediamo cosa c'è, poi c'è anche letteratura. Allora, rivediamo. Ci possono essere dei corsi, vedete, generici, tipo Cultural Heritage and Disease, no? Quindi la cultura, dei vari posti. Però poi ci sono anche, invece, dei corsi, questo era quello che avevo visto io prima, Learning English for Academic Purpose. Vediamo. Cultura ispanica attraverso i film, magari era carino anche, più divertente di questo. Allora, questo per dire due cose, no? Di come funziona. Dunque, mi si apre questa pagina, mi dice che posso farlo gratis, però posso pagando 49 euro, do sterline, che sono questi? Euro. 49 euro posso poi avere un certificato dei badge, cioè avere un certificato che io posso utilizzare nel mio curriculum per dire, beh, io ho fatto comunque un corso di questo tipo, per esempio ci sono università che offrono anche sulle soft skills, sapete, se ne parla tanto, no? E quindi su, no, non proprio su un corso di laurea dall'inizio alla fine, anche se c'è qualcuno che organizza anche questo, ma soprattutto qualcuno che vuole acquisire qualche credito per migliorare il curriculum, per acquisire delle competenze magari un po' a margine rispetto alle proprie. Per cui, per esempio, immagino che anche questo sviluppa la lingua accademica e le abilità di studio di cui ha bisogno per imparare in inglese all'università, no? Tipo, vuoi andare a Londra l'anno prossimo a fare l'università? Allora, imparati questi termini, eccetera, e potrai avere un accesso migliore, non solo effettivamente perché impari certe cose, ma poi probabilmente anche ti riconoscono, no? Perché tu avrai un badge, avrai un bollino sul tuo curriculum che dice questa lì ha fatto, così come quando si fa un test, no? Per dimostrare di essere a un certo livello dell'inglese, anche qui dovrebbe essere. Questi esami naturalmente bisogna controllare che abbiano poi anche un esame finale controllato, perché il concetto è quello che fa differenza è questo qui, no? Cioè, un conto è se io me lo faccio da me, che poi chissà se è vero, se sono io. E per cui semplicemente posso dire sul mio curriculum ho frequentato questo corso. Però posso anche ottenere di avere un esame in un luogo certificato, per cui ognuno di questi corsi avrà dei luoghi in cui si può fare l'esame in persona, E allora in quel caso è proprio un certificato riconosciuto col bollino, ed è per quello che si paga, no? Perché uno va in un luogo e paga per ottenere il certificato. Cioè il corso è gratis di solito, mentre i certificati se li fanno pagare, perché poi ci sono anche gli studi, cioè anche implica un lavoro, ma insomma anche il resto implica un lavoro, quindi non è quello, ma è che naturalmente avere il certificato può essere interessante, quindi c'è associato un pagamento. Come vedete, insomma, non è poi enorme, no? Però chiaro, può essere sostanziale. D'altra parte credo che un esame singolo all'università è come se fosse un esame singolo, no? Cioè considerato, per esempio, questi corsi di Open che vengono fatti in Italia. So che poi dopo ci sono svariate università che fanno l'esame. In quel caso lì, se uno vuole fare l'esame, ad esempio va a Bologna, no? Va a Bologna lì in certi giorni, è già organizzato in un modo, e ottiene il bollino come se avesse fatto l'esame di corso singolo presso un'università di queste che sono collegate. E credo che un corso singolo, cioè se voi decidete di fare un corso singolo di pedagogia, per dire, e vi scrivete come corso singolo, credo che costino abbastanza. Sicuramente più di 49 euro, magari non è la stessa cosa, perché uno può andare lì, no? Interagire, fare, però ecco, anche altri modi, insomma, no? Di fare cose individualizzate costano abbastanza. E poi forse non lo possono fare tutti, ma soltanto, se non mi sbaglio, questi singoli si possono fare avendo già una laurea.
C'è una ragazza che quest'anno si segue solo due o tre corsi, ha solo una laurea triennale, però paga abbastanza, cioè, per fare solo due corsi. Sarà solo uno e uno inglese.
È meno? Non ho capito.
Potrebbe costare meno perché è meno certificato, cioè meno
però conosciuto
la certificazione che rilascia.
Meno
autorevole. Non è uguale, cioè nel senso la gente lo considera come il curriculum quando poi uno lo mette.
È una di quelle cose che stanno prendendo piede, però, no? Perché fino a qualche anno fa chi ne sapeva niente di queste cose lì. Hanno cominciato a organizzare questo EduOpen, per esempio. Ma ora cercavo di capire quando è che ha iniziato il Open, ma non lo trovo. Comunque poco, saranno tre anni, capito? E coinvolge tutte queste università. Quindi dipende naturalmente un po' dalla rete che ci sta dietro, no? Perché probabilmente avere tutte queste università gli dà un peso che altrimenti non avrebbe. a queste altre università, per esempio questa qui, vedete, che ho aperto, vediamo se riesco, allora andiamo ai corsi, era giusto perché voglio che mi dia una lista delle università coinvolte.
Ma se uno fa uno di questi corsi sul open, no? Vale proprio un esame?
Bisogna trovare le cose giuste, sì.
Sì, no, sì. Però visto che vedevo le varie università italiane, se uno che segue tutto il corso e fa un esame.
Il problema non è bravo, se rilascia dei crediti, ad esempio, FED, LIN.
Sì, loro sì. Tra l'altro vi faccio notare che Trieste non c'è.
Sì.
No, quindi questo anche no, cioè è determinante, ma mettiamo che uno dica bene, voglio, beh, tanto è tutto online, no, per cui non è detto, ecco. Allora, per esempio, Milano Bicocca è dentro la rete, bisogna vedere che corsi offre, non è che offre tutto, no, anche perché cercano di non duplicare i corsi. Vedo qui che ci sono delle cose di comunicazione, ecco, vi parlavo, no? Soft skills, per esempio, probabilmente, biologia, linguaggi del web, ecco, non c'è niente di lingua, per esempio. Catalogo, andiamo a vedere il catalogo. Il discorso è che la politica sembra essere questa, non si vuole sostituire le università, perché altrimenti le università soffrirebbero, sparirebbero, ok? Questa è un'offerta che dà soltanto alcune specializzazioni, come se uno volesse, come dire, no, voglio fare una cosa molto specialistica, non la trovo all'università, mi faccio questa. Voglio fare una cosa molto di, generale, come appunto le soft skills, capacità di comunicazione, invece che andare all'università faccio questo, no? Oppure ci sono moltissimi corsi di informatico. Promozione turistica attraverso i media digitali, cioè non è detto che questo sia riconosciuto come crediti da tutti i corsi di laurea, magari potrebbe collegarsi a qualcosa, no? Per esempio ora che a lingue c'è il curriculum di tipo geografico, chissà. Comunque è una cosa in divenire, d'accordo? Abbiamo visto l'anno dei MOOC 2012, voi sapete che le novità in Italia ci mettono un po' anche ad arrivare, quindi prima che venga riconosciuto, però insomma resistono e c'è interesse, si stanno espandendo, ci sono delle tante di queste associazioni, no, che sono coinvolte, per cui ce n'è una in Germania, ce n'è una in Spagna, ce n'è una in Francia, che utilizzano la propria lingua anche per fare questi corsi. Ora io poi voi ve ne parlavo più immaginandovi voi progettisti di questi materiali che non fruitori, devo dire. Cioè, è possibile che a voi capiti di lavorare in un contesto di questo tipo, in cui siete voi che progettate il materiale da dare ai vostri clienti, piuttosto che voi imparare, no? Perché voi ormai siete inseriti in un contesto di università in presenza, siete una magistrale, quindi un anno o due, da quel punto di vista lì, no? Voi l'avete fatto in presenza all'università. Però nel vostro futuro ci sarà magari questo, anche questo, ci saranno tante cose, no? Ma ci sarà anche questo, cioè l'organizzazione e pianificazione di materiali online. E quindi capire che cosa ci sta sotto, come sono organizzati, perché sono organizzati in un certo modo, può essere utile, no? Allora, si era detto, chi faceva il MOOC diceva, ah sì, questi sono strumenti di un certo tipo che consentono l'elaborazione, la connettività, no? Ti sei connesso? Facciamo tutti insieme, tutti, no? Poi si è visto, beh certo, forse ci sono anche altri modi di lavorare su questo, oppure non so se è una banalizzazione, una semplificazione, oppure siccome ritorna fuori come strategia, insomma, è più comprensibile, è più rispetto a un'organizzazione di tipo connettivista, non so. Ah, dunque, volevo farvi vedere, no, stavo guardando che non vedo roba, vedete, sì, ecco, elementi di metodologia della ricerca educativa, filosofia, storia costituzionale, qualcuno può essere introduzione alla fisica, no? Comunque, se avete voglia potete andare lì a frugare, a fare cose. Io per esempio avevo trovato che a Milano...
Comunque non solo sono in italiano, ma sono in inglese, anche quelli che vogliono.
Qualcuno, sì, dipende, no? Quelli che hanno lavorato per l'internazionalizzazione l'hanno fatti in lingua straniera. Mentre invece quelli più dedicati a un gruppo interno, quindi, e però insomma ci sono, però vi dico queste associazioni ce ne sono di famose in Spagna, in Francia, quindi uno trova quella locale anche e trova molto materiale in lingua. E poi a Napoli c'è un'associazione MOOC, si chiama Emma e Federica, che lavorano su l'insegnamento in parallelo in varie lingue. Quindi si può trovare corsi in lingue diverse sullo stesso argomento, perché Emma e Federica, che sono sigle, no? Sembra una cosa vezzosa, un po' così, invece no, insomma, no, non mi ricordo, ma e-learning, MOOC, non so, no? Allora, faccio vedere questa qua, un po' più stretto perché mi dà fastidio, tutto schiacciato lì. Allora, cosa succede? Uno entra dentro, mi interessa questo, mi fa piacere.
C'è anche il sito proprio che è Federica.
Federica? Beh, Federico II è l'università, no? Quindi dipenderà dal nome dell'università. Ieri guardavo, cercavo una cosa e mi è venuto fuori Emma che mi proponeva. non c'è tutto, ok? Cioè, c'è tante cose online, ma non c'è tutto, non è che si può pensare, però rispetto a un tempo c'è tantissimo, no? Cioè, se noi facciamo, insomma, facciamo riferimento a un'epoca, 15 anni fa, in cui se uno voleva un argomento doveva andare sull'enciclopedia a cercarselo, oppure comprarsi un libro, un manuale, eccetera. Adesso si possono trovare manuali online, spiegazioni online, roba su YouTube, e roba qui, in tutti questi MOOC, magari trovare quello che mi spiega, no? Di cui io faccio un pezzetto, perché non è che lo devo fare tutto, però ma mettiamo che c'è un pezzetto che mi serve, mi interessa, posso fare qualcosa lì. E quindi può essere una fonte, come ce ne sono altre, per l'autoformazione. E poi io, c'è tutta questa prospettiva che riguarda il futuro e tutto quello che noi faremo, no? Voi farete rispetto a questo. Allora, questo è il corso, io lo inizio gratis, vediamo, ecco, vai al corso, comincia con lui. Mi dice che finisce il 4 gennaio, se lo voglio fare in un tempo infinito, devo fare l'upgrade, ma fare l'upgrade costa. Quindi mi devo impegnare un'altra parte, 4 settimane, ok? Allora, vediamo un po'. Ora sono nella prima settimana, c'è un'introduzione. L'introduzione è con un video, ok? Quindi allora ci interesserà soprattutto continuare a esaminare cosa vuol dire fare i video per chi insegna. Allora lo mettiamo un attimo da parte, vediamo. Lo faccio partire, anche se non si sente qua.
My name is Anna Boswell. I belong to the English for Academic Purposes team at Durham University in the UK. This course will take you on a journey. It will involve reading some short academic texts and watching or listening to some mini lectures. Through doing this, we will learn some useful academic language and develop some of the key skills and strategies for understanding the information and for using it in an academic assignment. This will enable you to produce some short audio and written texts of your own, which you will develop into a more substantial written report in weeks 5 and 6. You will have the opportunity to draft this report and receive a feedback on it. You develop your skills in academic English by working with concrete examples. So we've chosen examples on the topic of water, which relates to the variety of academic disciplines. By seeing how global water challenges are discussed, you will be able to practice the academic language for discussing problems and considering solutions. This week will introduce you to our theme. You will learn to practice some strategies for reading an academic text. You will focus on developing your academic vocabulary and understanding of the grammar of an academic text. You will use the language you learned to write a short text of your own.
Tutti questi persone coinvolte sembravano essere di altre nazionalità, no? Quindi un academic writing che si rivolge a chi non sa la lingua ancora perfettamente. Quindi volevo far notare, no? L'audio, il video, c'erano i sottotitoli, quindi aiutavano l'ascolto, e poi in questo caso c'è anche la trascrizione. Quindi posso, con una certa fatica, ma posso vedere il mio video leggendo anche la trascrizione, oppure stamparmela, no? Stamparmela e sentirla, questo naturalmente, no? Non dico voi. Allora, però volevo anche vedere questo. Vedete quanto è corto? È 1 minuto e 25, quindi il video è tagliato, no? I video sono tagliati in modo da non far perdere l'attenzione. 1 minuto e 25 potrebbe essere poco, no? Cioè un tempo che io posso affrontare. Fateci caso quando vedete dei video online quanto può essere lungo un video prima che lo lasciate, no? Perché si dice che non dovrebbe essere più di 6 minuti un video. Io so che quando c'è scritto, no? Perché di solito c'è scritto quanto dura. Un minuto e mezzo non mi spaventa, posso farlo. Anche non so, no? Mentre sto facendo qualcos'altro, un minuto e mezzo. 20 minuti, dici, ma ora no, non ho tempo, no? Quindi c'è tutta una capacità molto soggettiva, no? Di valutare quanto dovrebbe essere. In questi tipi di materiale per la formazione, come vedete, si fanno i video, quindi l'argomento è introdotto da un video piuttosto che da un testo scritto. Il video è corto, c'è scritto quanto dura e comunque mi fornisce il testo anche leggibile per poter capire. Dopo uno potrebbe dire, vabbè, c'è un difettuccio, nel senso che a volte è difficile vedere il video nello stesso tempo del testo. Una cosa simile, cioè un problema simile c'è anche nelle trascrizioni date da TED, avete presente? Quelle, ecco, che forniscono un video piccolino, cioè se uno vuole leggere il testo deve avere un video molto piccolo che a volte non gli consente di capire bene che cosa succede. Comunque, vabbè, rimaniamo qua. Quindi, video, trascrizione. Poi ci sono anche delle parti scritte, brevi, come vedete. Descrive come si fa il corso, come uno si deve organizzare, come si può partire, eccetera. Però, allora, andiamo a vedere cosa succede dopo, no? Quindi c'è una sequenzialità, io posso seguire questo percorso. Chi sono quelli che lavorano con te? Mi sollecita a avere un po' di interazione con gli altri allievi. E quindi, volendo, uno può scrivere in un forum, in una chat. Altrimenti si va avanti qua. Ed ecco che c'è un altro video, anche questo corto, direi, un minuto. E poi il tema del corso, guarda questo video, che cosa vuole dire, bla bla, andiamo avanti. Un altro video. Ed ecco che ci sarà una discussione. Saranno anche dei materiali da leggere. Ecco ancora un altro video. Condividi, scrivi dei commenti. Insomma, c'è una struttura abbastanza fissa, no? Piccolo video, piccolo testo da leggere, magari qualche commento e qualcosa da condividere con gli altri o con il forum, con la chat, e voleva arrivare a una struttura esplicita di tutto ciò, eccolo, questo sì. Ecco, e questo è come è organizzato, vedete, sono una, due, tre, quattro, cinque, sei settimane. La prima settimana ci sarà questo, cioè c'è un video di introduzione, poi vengo invitato a frequentare un luogo dove posso discutere un po' con gli altri, in modo da avere un'interazione. Poi si parla di un secondo tema, con un video, un altro video, e poi ancora discussione, video, articolo, video, video, articolo, video, quiz, esempi di risposta, quiz, e poi ancora un articolo. Quindi c'è una fase espositiva, poi c'è una fase di quiz. E così via nelle varie settimane. Questa è la prima settimana, diciamo, questa è la seconda, benvenuti alla seconda settimana, un breve video, un minuto, vedete, cioè tutte cose molto incalzanti anche da fare. Poi, vabbè, articolo, quindi c'è anche qualche articolo da leggere, vediamo quanto è lungo questo. No, cioè anche il testo è sotto il, insomma, abbastanza semplice da fare. Semplice da fare, non lo so, sono comunque veloce. E poi vabbè, seconda settimana. Questo cos'è? È un altro video. Attività, progressi, cose da fare. Allora, alla fine, andiamo all'ultima settimana, vediamo cosa mi chiede. Mi chiede di scrivere, no? Perché si basa sulla scrittura. Poi, test your progress, quindi è un'autovalutazione. E infine finisce qui se io non faccio un upgrade. Se faccio un upgrade, vediamo che succede. Ecco, dicevo, ma forse me lo dà lo stesso. No, non me lo dà, ha il certificato, però mi dà una certificazione, cioè un fogliettino, no? Dove c'è scritto che l'ho fatto, me lo dà, non è che non mi dà proprio niente. Oh. Vediamo se... No, non mi so. Volevo farvi vedere che ho messo su un link anche a un altro MOOC di Milano. Vediamo dov'è. L'ho messo qua. Vedete, è il Polimi Open Knowledge. Perché ci sono poi università che inseriscono materiali di questo tipo per gli apprendimenti che si ritengono necessari di approfondimento, di preparazione. Qui avevo guardato questo, questo Ecco, avevo trovato questo corso per gli insegnanti, ok, al Polimi, che è uno dei siti carini da esplorare se avete tempo e voglia, che parla, vedete, delle classi flipped, no? Abbiamo parlato l'altro giorno. E questo corso si intitola To Flip or Not to Flip? Discover the Flipped Classroom Methodology. Questo, così come altri corsi sempre organizzati da Polimi, sono pensati a volte per gli studenti, a volte per gli insegnanti, quindi stimolanti, diciamo, no? Per farsi un'idea. Vediamo questo. Questo parte il 23 ottobre e finisce il 28 gennaio. Quindi vi spiega che cosa sono i MOOC, quali sono per gli insegnanti. Vediamo se riesco a entrarci dentro. Ci sono quiz, c'è anche il certificato. Chi c'è che lo fa? Vediamo se riesco, dov'è che entravo? Qua su, corso. Qua. Forse sì. Allora, è che non lo vedo bene con questo computer perché mi schiaccia e mi fa vedere un pezzettino. Quindi vediamo. Questa è l'introduzione. Che cos'è? Che cosa si fa? Che cosa si flippa? E qui, vabbè, c'è. Cosa vuol dire? C'è un video, vediamo quanto è lungo, 1,25, vedete, perché poi dopo la voce si sparge. Perché in effetti osserverei che per chi non sa cos'è sarà difficile capirlo da questo tipo di riflessione, no? Week zero e siamo qui, no? Mi aspetterei prima di tutto una introduzione che mi dà i prerequisiti per capire quello che viene dopo, non so se siete d'accordo, no? Cioè, è carino così fare il cartone animato, no? Attraente, la musica, no? Però certo che la struttura dell'argomento è importante, bisogna farla capire. Non so se poi dopo introduzione. Beh, non so, questo potrebbe essere una delle cose da analizzare, no? Abbiamo detto che per la fine di questo corso sceglierete una risorsa, no? E commenterete e analizzerete quello che vi sembra ci sia da notare su questa risorsa. Per cui, per esempio, questa, cioè questo corso del Politecnico, potrebbe essere anche interessante da analizzare per vedere se ci sono, come è fatto, come è organizzato, che cosa si mostra, come si utilizza. Volevo arrivare anche a tutti i corsi che sono about, forse qua. Quali corsi fa il Politecnico di Milano? Ne fa 27 tipi. Vediamo qualcuno è pensato dall'università al lavoro, altri MOOC for Citizen. Beh, Cut Waste mi fa pensare che sia una sorta di educazione ambientale. Poi ci sono quelli per i ricercatori, una sorta di formazione per gli argomenti nuovi, per i cittadini, dice cittadini per il lavoro, come master. E poi anche per chi viene qua, no? Quindi benvenuti in Italia, orientarsi con l'italiano. Quindi per la formazione di chi viene in Italia a studiare. Lingua, il coding, introduzione alla matematica, teachers from school to university. Fisica. Alcuni evidentemente sono in inglese, come questo, e quindi è segnalato. Questi sono nomi generici, direi. Secondo me ce ne sono altri che sono più basati su argomenti specifici. Beh, non qui, però. Se ci sono... Volete provare anche voi a guardare un po' in giro se trovate dei MOOC carini che possono servire? Ma dice no.
No, anche sì, cioè.
C'è la prima risposta, era sbagliata. No, vabbè, come ve lo dico, no? Così per farsi un'idea, no? Cosa si trova? Che cos'è? Siamo sostituibili da queste cose? È possibile fare lezione con questi strumenti? In che contesti funzionano? Chi ci ha già pensato? In che modo l'hanno fatto? E quindi, così, se avete un po' di tempo, potreste guardare un po' in questi siti di MOOC anche o italiani oppure esteri, no? Cioè, quali sono quelli più diffusi, quali sono gli argomenti più interessanti, vi sembra un approccio condivisibile, utile? Se voi doveste fare un MOOC sulla vostra materia preferita, cosa fareste, come la fareste? Verso il controllo.
Sì. Le ricerche che ci presentare, possiamo scegliere, no, gli argomenti in base a quello che lei ha messo su Moodle?
Sì. Aveva già pensato a qualcosa?
Ma a me era interessato questo, quello
sì.
Applicazioni oppure facendo le cose di più.
Certo.
Eccetera. Però la struttura della presentazione, come la faccio, cioè facciamo un PowerPoint o presentiamo
sì.
solo magari anche portando fotocopie e spieghiamo quello che abbiamo scoperto, qual è la nostra idea.
Ma se riesce a fare un PowerPoint è più condivisibile, no? Si vede meglio tutti. Comunque quello voglio dire lo può scegliere. Lei come organizzarlo e come presentarlo.
Io invece ho in mente
lei dice io faccio senza, mi dica.
Cioè se per lei non è un problema riciclerei un po' l'argomento della tesi.
Ah no, certo. Che qual è l'argomento della tesi? La legge in un modo sospetto.